State ascoltando SBS Italian.
Sono le 9.34 ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina con Carlo Reglia e Andrea Pagani. E allora è arrivato il nostro momento dedicato ai visti Down Under. Voglio andare a vivere in Australia, se volete farci delle domande, scriveteci a italianet@sbs.com.au, sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. E chi se non l'agente di immigrazione Emanuela Canini per portarci in questo viaggio nel mondo dei visti. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Andrai a vedere Jovanotti?
Ma con che visto arriva Jovanotti? Esatto. Allora, col singer visa, cos'è?
Il famoso singer visa è un distinguished talent?
No, è un visto temporaneo 408.
Ecco, ha fatto fatto dall'ufficio di Emanuela Canini.
Esatto,
ma non l'ho fatto io.
Noi volevamo fare i simpatici, invece Emanuela
ci ha risposto, ci ha riportato.
Ma e quanto dura? 30 giorni?
Dura il tempo che serve a fare il tour.
Okay. Capito.
Ma non è questo il tema del nostro appuntamento, anche se sarebbe bello fare visto, parlare dei visti di chi viene in Australia.
Visti VIP.
I VIP. No, invece noi, Emanuela, partiamo da una proposta di legge che propone di mettere tutti i nomi degli sponsor e i loro dati sul sito di Home Affairs. Allora, perché questo cambiamento? Perché potrebbe essere utile per chi cerca uno sponsor rispetto alla situazione attuale, innanzitutto?
È utilissimo. Innanzitutto credo che questo nuovo disegno di legge rappresenti un passo significativo nel rendere più trasparente e responsabile l'intero sistema di sponsorizzazione dei lavoratori. La proposta di pubblicare un registro aperto al pubblico con informazioni sui datori di lavoro autorizzati a sponsorizzare va letta come un tentativo di rafforzare la fiducia nel sistema e soprattutto di prevenire forme di sfruttamento. Le informazioni che saranno disponibili sul sito di Home Affairs saranno il nome dell'azienda con relativo Australian Business Number, il codice postale, il numero dei lavoratori sponsorizzati e le occupazioni nominate. Da un lato questa misura offre agli immigrati uno strumento in più, dall'altro introduce un livello di controllo sociale che incentiva le imprese ad attenersi a pratiche corrette, perché sanno di essere visibili all'opinione pubblica, o almeno lo speriamo. Alla fine la trasparenza diventa una delle leve principali per contrastare abusi e situazioni di vulnerabilità. È importante sottolineare che il disegno di legge è ancora alle prime fasi dell'iter legislativo e qualora venisse approvato dal Parlamento entrerebbe in vigore in una data stabilita per legge o a più tardi entro 6 mesi dall'approvazione finale. In definitiva, questa proposta non risolve da sola i problemi legati allo sfruttamento dei migranti, ma costituisce un tassello importante di una strategia, diciamo, più ampia, e quindi rendere il sistema più trasparente e più orientato alla tutela delle persone che lavorano in Australia. Inoltre sarà molto utile per chi vorrà cercare uno sponsor, ma chiaramente non ci si dovrà aspettare una volontà automatica da parte del datore di lavoro a sponsorizzare. Immagino che gli sponsor potranno essere bombardati da richieste di sponsorizzazione non appena si conosce il loro nome online, però chiaramente poi sarà loro gestire tutta la situazione.
Allora, Emanuela, andiamo invece indietro di una settimana, perché dalla settimana scorsa, quindi dal 14 di novembre, il governo ha cambiato le priorità relative al disbrigo delle pratiche dei visti studio richiesti da fuori Australia. E come nel migliore dei videogiochi ci sono 3 livelli, ce li vuoi illustrare per favore?
Sì, è una novità introdotta dalla nuova direttiva ministeriale, la numero 115, che rappresenta un passaggio significativo nella gestione di visti studio offshore, cioè quelli richiesti da fuori Australia. Da 14 novembre questo provvedimento ha sostituito la precedente direttiva, la 111, introducendo una struttura un po' più articolata. L'elemento centrale è l'introduzione di un sistema di priorità a 3 livelli, mentre prima erano 2, però è importante sottolineare subito un punto. La priorità riguarda esclusivamente i tempi di avvio della pratica, non l'esito finale del visto, cioè non parliamo quindi di un filtro sulla qualità degli studenti o sulla probabilità di ottenere l'approvazione, ma di una modalità per gestire il volume crescente di richieste. Quindi abbiamo il livello 1, che garantisce tempi più rapidi, da 1 a 4 settimane, e riguarda categorie ritenute strategiche e sono gli studenti delle scuole dell'obbligo o di programmi di scambio simili all'Erasmus, per capirci, gli studenti dei corsi di inglese, della formazione professionale al TEIF di quelli che studiano per diventare piloti dell'aviazione, dei dottorati di ricerca e tutti coloro che ricevono borse di studio governative. Poi sono inclusi anche i visti di studenti universitari o vocational laddove la scuola non abbia ancora raggiunto l'80% del limite annuale imposto dal governo. E inoltre una menzione importante va anche la priorità data agli studenti provenienti dal Pacifico e da Timor-Est a conferma dell'attenzione geopolitica australiana verso la regione. E infine, in questo gruppo di livello 1 abbiamo anche i familiari che fanno la richiesta di inclusione su un visto già approvato, ma solo se c'è un minore incluso. Poi abbiamo il livello 2, che è un gruppo molto più piccolo, con un avvio della pratica previsto tra le 5 e le 8 settimane, che include studenti dell'istruzione terziaria e della formazione professionale, le cui istituzioni hanno superato l'80% della quota annuale assegnata. E poi i familiari che fanno la richiesta di inclusione su un visto già approvato, dove però non ci sono minori a carico. E infine il livello 3, tra 9 e 12 settimane, riguarda gli istituti che hanno superato del 15% il loro limite di studenti annuale. Questo cerca di essere un po' un meccanismo per scoraggiare gli eccessi, anche se mi chiedo se c'è un limite annuale imposto perché gli si permette di superarlo. Comunque, in sintesi, la direttiva 115 ha un cambiamento che studenti e istituti dovranno monitorare con attenzione, anche se non modifica i criteri sostanziali del visto, ma può incidere in modo significativo sulla programmazione dei tempi e sulle aspettative, in quanto se non si fa richiesta del visto per tempo, si potrebbe rimanere fuori dal corso o arrivare con notevole ritardo.
Sono le 8:41, ora della Costa Est, e voi siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS con Carlo Reglia, Andrea Pagani e l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ci è arrivata una domanda. Ci scrive Lorenzo e dice: sono un cantante famoso e devo venire per un tour in Australia. Che visto devo.
Sono cadere.
No, poverino. No, in realtà abbiamo un'altra domanda perché forse avrete capito che me la sono inventata questa.
Secondo me sì,
forse.
Forse.
Allora, in realtà questa ci è giunta su italian@sbs.com.au, riguarda un servizio su un'impresa di pulizia che abbiamo trasmesso un paio di giorni fa e ci scrive Allegra: ascoltando una vostra recente intervista mi è parso di capire che la vostra ospite abbia aperto una piccola impresa di pulizie pur avendo per ora il working holiday visa, e quindi si chiede: è possibile farlo? Quali sono i limiti imposti, visto che in genere non si può lavorare per lo stesso datore di lavoro per più di 6 mesi? A te, Manuela.
Sì, la regola generale per il visto vacanza lavoro è che non si può lavorare per più di 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, ma ci sono tante eccezioni che è un po' impossibile menzionare tutte adesso. Comunque sul sito dell'immigrazione c'è una lista completa. Però parliamo di questo caso specifico dove praticamente la persona lavora in proprio e quindi ha un Australian Business Number che sarebbe l'equivalente della partita IVA, diciamo. Perciò quando si lavora in proprio l'importante è avere più clienti, cioè non lavorare sempre per lo stesso. In questo esempio vuol dire molto probabilmente avere diversi contratti o diversi clienti in luoghi diversi dove si effettuano le pulizie. Chiaramente se poi uno fa un contratto unico, ad esempio con un ufficio e serve soltanto quell'azienda, l'eccezione alla regola non si può più applicare perché sarebbe come lavorare per la stessa persona tutto il tempo. Ovviamente questa eccezione non vale soltanto se si apre una ditta di pulizie, ma si applica a qualsiasi campo. Bisognerà fatturare più clienti, così se ci sono dei controlli c'è tutta la documentazione che prova la diversità della clientela. Quindi fino ad ora ho parlato del caso in cui si lavora in proprio con una ABN. C'è però da considerare anche che molti lavorano sempre per loro stessi, ma sotto una cosiddetta Pty Ltd, cioè diciamo una compagnia, una società. In questi casi spesso non solo si è il proprietario, ma allo stesso tempo anche si è un dipendente della propria società e quindi ci si versa uno stipendio. Teoricamente non è più la persona che fattura i clienti, ma è la sua società, mentre la persona da stipendiata risulta come personale dipendente. In questo caso mi viene il dubbio che l'eccezione alla regola dei 6 mesi non si possa applicare perché tecnicamente è come lavorare per la stessa azienda tutto il tempo. Devo dire che non c'è un'interpretazione specifica per questo esempio, in quanto le linee guida ufficiali del Dipartimento di Immigrazione non sono state più aggiornate dal tempo della pandemia. E le uniche informazioni aggiornate che abbiamo sulla regola dei 6 mesi sono quelle che stanno sulla pagina del sito di Home Affairs e non sono poi così dettagliate per tutti i casi. Quindi potrebbe magari essere utile un commercialista in questo caso, ma alla fine se ci sarà un contenzioso con l'immigrazione sarà sempre il detentore del visto ad avere l'onere di argomentare. mentre il Dipartimento sarà quello che alla fine deciderà appunto se accettare o meno una certa interpretazione della legge. Quindi, per riassumere, diciamo che rimane il dubbio se una persona che apre una società se possa lavorare più di 6 mesi essendo una stipendiata, oppure sicuramente può lavorare più di 6 mesi se invece ha più clienti ed ha una ABN, una specie di freelance, diciamo, quindi fattura come persona fisica.
Chiudiamo con l'immigrazione dal punto di vista politico, Emanuela. Inizio settimana la leader dell'opposizione, Susan Lee, ha annunciato che nelle prossime settimane renderà pubblica la nuova politica della coalizione sull'immigrazione e ci si immagina che sarà restrittiva con un tasso che, secondo indiscrezioni, dovrebbe cadere nella fascia tra i 160 e i 180.000. Da parte sua, il boss della CBA, Matt Comyn, ha appoggiato un tasso di immigrazione di circa 180.000 persone l'anno, che è sostanzialmente in linea con il limite massimo permanente fissato dal paese, che è 185.000, ma ben al di sotto dell'attuale afflusso netto di oltre 300.000 persone. Quindi puoi brevemente, in un paio di minuti, spiegarci la differenza fra tetto massimo e ingresso netto?
Sì, la differenza tra tetto massimo e ingresso netto è più semplice di quanto sembri, ma spesso crea confusione nel dibattito politico. Il tetto massimo, quello fissato dal governo, riguarda solo i visti permanenti, è il numero di persone a cui si dà la residenza ogni anno. Per esempio, nell'ultimo anno finanziario il limite è stato di 185.000, mentre 2 anni prima è stato intorno ai 190-195.000, un po' più alto. Quindi è una scelta politica, si decide quante persone mantenere in Australia in modo stabile. L'ingresso netto invece è un'altra cosa, è la differenza tra tutti quelli che entrano e tutti quelli che escono dal paese, considerando non solo i residenti permanenti, ma anche studenti internazionali, lavoratori temporanei, persone che restano o partono per almeno, diciamo, 12 mesi, insomma chiunque contribuisca alla popolazione anche solo per 12 mesi. E c'è da ricordare che nel numero di entrata e di uscita ci sono anche i cittadini australiani e neozelandesi. Negli ultimi anni l'ingresso netto è stato molto più alto del tetto permanente. Nel 2022-23 abbiamo avuto 518.000 persone nette in più e di tutte le persone entrate la maggior parte erano quelle con visti temporanei. Nel 2023-24 il numero netto è sceso, ma era comunque 446.000. Questo succede perché la parte temporanea della migrazione è enorme. Anche se non diventano subito residenti permanenti, restano abbastanza a lungo da influenzare la crescita della popolazione. Ecco perché quando l'opposizione parla di abbassare il tetto permanente a 160-180.000, bisogna ricordare che il tetto controlla solo una piccola fetta del totale. L'ingresso netto è molto più ampio e dipende da come il paese gestisce i visti temporanei, le partenze, i rientri. In pratica, il numero vero che fa la pressione sulle case, i trasporti, i servizi, quindi non è quello il tetto massimo, ma è l'ingresso netto. Ed è anche il numero dove è implicata di più la scelta individuale delle persone, perché ad esempio non puoi controllare l'entrata o l'uscita dei cittadini australiani, anche se di questo abbiamo avuto un piccolo assaggio durante la pandemia, però diciamo che generalmente non succede. Non puoi neanche controllare il numero di visti che viene richiesto, ma puoi certamente gestire le pratiche e allungare i tempi di attesa di modo che l'eccesso di richiesta venga spostato magari a diversi mesi più avanti, come pure puoi decidere di essere più restrittivo sui requisiti e quindi rifiutare più visti limitando l'arrivo delle persone. In ogni caso non è certamente un numero facilmente controllabile come quello invece delle residenze permanenti. Vedremo quale sarà la proposta dei liberali, ma alla fine ho paura che sarà la solita minestra dove da una parte si cerca di tranquillizzare l'opinione pubblica, ma poi dall'altra ci si rende conto che comunque gli immigrati servono per l'economia del paese e noi ci ritroviamo ogni anno a ridiscutere sempre le stesse cose.
E come? Allora, grazie Emanuela Canini per essere stata con noi. Questa mattina ti diamo appuntamento tra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.